Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato da Rizzoli nel 2023, Vita mia, Giappone, 1943. Memorie di una bambina italiana in un campo di prigionia è un racconto autobiografico in cui Dacia Maraini affronta uno dei nuclei meno narrati della propria biografia, l'internamento in Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo l'8 settembre 1943, i genitori Fosco Maraini e Topazi Agliata rifiutano di aderire alla Repubblica Sociale Italiana e di giurarle fedeltà. La scelta coinvolge anche le figlie Dacia, Yuki e Toni, condotte con loro in un campo per italiani considerati traditori. La memoria della bambina, rielaborata dalla scrittrice adulta, restituisce l'esperienza della fame, del freddo, della malattia, della convivenza forzata e dell'incertezza, senza separarla dal contesto storico e morale che l'ha prodotta. Il libro ha quindi una duplice funzione: è una testimonianza familiare e, insieme, un esercizio di memoria pubblica sugli autoritarismi del Novecento, sulla responsabilità delle scelte e sulla vulnerabilità dei bambini nella guerra. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, il rifiuto di aderire alla Repubblica di Salò come origine concreta della prigionia. Il fatto decisivo da cui prende avvio Vita mia non è un destino impersonale, ma una scelta precisa dei genitori dell'autrice, Fosco Maraini e Topazi Agliata, italiani residenti e integrati in Giappone. Rifiutano di giurare fedeltà alla Repubblica Sociale Italiana dopo l'8 settembre 1943, in un paese alleato dell'asse. Quella decisione comporta la perdita della libertà. La famiglia viene dapprima sottoposta a controllo e poi internata con le tre bambine. Maraini non usa questo antecedente per trasformare il libro in un trattato di storia politica. Ne fa, piuttosto, il fondamento etico della testimonianza. La prigionia mostra il costo materiale che può avere la coerenza quando il potere pretende obbedienza e appartenenza ideologica. È importante anche che il rifiuto sia condiviso da entrambi i genitori. La scelta non appare come l'eroismo isolato di un singolo, ma come una responsabilità familiare assunta nelle sue conseguenze più gravose. Il libro collega tale posizione al rifiuto del razzismo e dell'autoritarismo, senza ridurre i Maraini a simboli astratti. La loro fermezza non annulla paura, fame o sofferenza, rende però leggibile la causa dell'internamento. Per il lettore, questo sposta l'attenzione dalla sola atrocità subita al rapporto fra coscienza individuale, pressione politica e prezzo della dissidenza. Secondo, lo sguardo infantile trasforma la storia del campo in esperienza quotidiana. La specificità narrativa di Vita mia deriva dalla prospettiva di Dacia bambina, che aveva circa 7 anni all'inizio dell'internamento. Il campo non è descritto soltanto come categoria storica, ma attraverso ciò che una bambina può percepire direttamente: il cibo insufficiente, il freddo, la separazione dalla normalità, la paura dei bombardamenti, i comportamenti delle guardie e le tensioni della convivenza. Questa focalizzazione non implica ingenuità assoluta. La voce adulta che ricorda sa nominare il contesto fascista e bellico. Tuttavia conserva la misura concreta con cui l'infanzia registra la violenza, spesso prima nei suoi effetti fisici e relazionali che nelle sue definizioni ideologiche. Ne nasce una testimonianza accessibile, senza essere semplificata. La privazione assume un peso particolare, perché incide su corpi in crescita e su bisogni elementari: mangiare, dormire, giocare, sentirsi protetti. Il punto di vista infantile rende inoltre evidente la sproporzione tra le decisioni degli adulti al potere e l'estraneità delle vittime più giovani a quelle decisioni. Maraini evita così una rappresentazione puramente documentaria della prigionia, la storia entra nella vita quotidiana e ne altera ogni gesto. Il valore del libro sta anche in questa capacità di far comprendere la guerra non solo mediante grandi eventi, ma mediante la distruzione delle condizioni minime dell'infanzia. Terzo, fame, spazio ristretto e attesa la prigionia come sistema di logoramento. Nel racconto, l'internamento si definisce attraverso una somma di limitazioni persistenti, più che attraverso un unico episodio eccezionale. La famiglia Maraini e gli altri prigionieri affrontano razioni minime di riso, malattie, gelo, sorveglianza e spazi condivisi. Le fonti disponibili descrivono un gruppo ristretto di italiani costretto a vivere in poche stanze con un solo bagno, un dato che chiarisce come la privazione non riguardi solo l'alimentazione, ma anche l'intimità, il riposo e la possibilità di sottrarsi agli altri. L'attesa diventa una componente essenziale della violenza. Non sapere quando finirà la guerra, come evolveranno i bombardamenti o quale sarà il comportamento delle autorità consuma energie e rende instabile ogni previsione. In questa cornice, sopravvivere richiede adattamenti pratici e reciproca assistenza, ma non produce un'immagine consolatoria della comunità. La vicinanza forzata può generare solidarietà e al tempo stesso conflitti comprensibili sotto pressione. Maraini mostra quindi il campo come un ambiente che riduce drasticamente l'autonomia e costringe le persone a misurare ogni risorsa. Il tema è rilevante perché sottrae l'esperienza alla retorica, la sofferenza non viene presentata come prova edificante, bensì come degrado delle condizioni necessarie a una vita ordinaria. La dignità nel libro coincide soprattutto con la capacità di non lasciare che tale sistema cancelli del tutto legami, memoria e giudizio morale. Quarto, il Giappone della guerra, oltre l'immagine europea dei campi di concentramento. Vita mia amplia la geografia abituale della memoria europea sulla Seconda Guerra Mondiale. Per molti lettori italiani, il termine campo di concentramento richiama innanzitutto la persecuzione nazista in Europa. Maraini racconta invece un internamento nell'impero giapponese, in un contesto legato alla guerra nel Pacifico e alle alleanze dell'asse. Il libro non propone una comparazione sistematica tra sistemi concentrazionari diversi, né dovrebbe essere letto come se cancellasse differenze storiche e politiche decisive. Il suo apporto consiste nel rendere visibile una vicenda italiana avvenuta fuori dall'Europa, dove la condizione di stranieri e la scelta di non aderire alla Repubblica di Salò espongono la famiglia alla repressione. Anche il rapporto dei Maraini con il Giappone è più complesso di una contrapposizione semplice fra italiani e giapponesi. Prima della prigionia, la famiglia viveva nel paese da anni, parlava la lingua e partecipava alla vita culturale locale. Nel campo, inoltre, le guardie non sono rappresentate come figure indistinte, poiché emergono atteggiamenti differenti. Questa complessità evita che il contesto diventi uno sfondo esotico o un'immagine nazionale monolitica. Il lettore incontra invece un paese segnato da militarismo, guerra e bombardamenti, ma anche da relazioni precedenti e da memorie affettive. Per questo il libro è utile a chi desidera comprendere quanto la storia italiana del conflitto sia stata transnazionale e non confinata ai suoi scenari più noti. Infine, scrivere dopo decenni memoria personale, fonti familiari e dovere di testimoniare. Maraini pubblica Vita, mia molti decenni dopo i fatti narrati, trasformando un'esperienza a lungo rimasta in secondo piano in un libro autonomo. Questa distanza temporale è parte del significato dell'opera, non offre l'immediatezza di un diario scritto nel campo, ma il lavoro di una memoria adulta che torna sui ricordi dell'infanzia e li colloca in un orizzonte storico più ampio. Le informazioni disponibili indicano che l'autrice affianca alla propria memoria anche scritti e testimonianze familiari, in particolare del padre Fosco e della sorella Toni. Tale convergenza è significativa, perché una bambina non può possedere tutti gli strumenti per interpretare ciò che le accade. Le fonti aiutano a ricostruire circostanze prospettive, senza eliminare il carattere soggettivo del ricordo. Il libro non pretende quindi una neutralità archivistica assoluta. La sua forza risiede nell'assumere la forma della testimonianza, una voce personale che riconosce l'orrore, la paura e le lacune, e che sceglie di sottrarre una vicenda familiare all'obiettivo. La memoria diventa anche risposta al rischio del negazionismo o della banalizzazione, soprattutto per luoghi di internamento, oggi poco visibili nel paesaggio e nella cultura pubblica. In questo senso, raccontare non equivale soltanto a rievocare, significa conservare tracce, stabilire responsabilità e restituire presenza a chi fu ridotto a un problema amministrativo o politico. In conclusione, Vita Mia è indicato per lettori interessati alle memorie della Seconda Guerra Mondiale, alla storia italiana, fuori dai confini nazionali e alla scrittura autobiografica di Dacia Maraini. Può essere particolarmente utile a studenti, insegnanti e gruppi di lettura che vogliano affiancare alle grandi narrazioni del conflitto una testimonianza centrata sull'infanzia, sull'internamento civile e sul Giappone in guerra. Non è un saggio storico sistematico chi cerca una ricostruzione completa delle politiche giapponesi di internamento o dell'intero quadro diplomatico. Dovrà integrarlo con altri studi. Proprio questa scelta di forma, però, è uno dei suoi punti di forza. Il volume rende comprensibili questioni storiche complesse attraverso conseguenze verificabili nella vita quotidiana, la fame, la promiscuità, l'attesa, la paura e la dipendenza dalle decisioni altrui. Rispetto a molte memorie concentrazionarie, il libro si distingue per la collocazione poco frequentata della vicenda, per l'età della testimone al tempo dei fatti e per il legame fra una famiglia italiana culturalmente vicina al Giappone e la repressione subita in quel paese. Non sostituisce le testimonianze sui lager nazisti, né cerca di sovrapporsi a esse. Amplia invece il campo della memoria del Novecento, mostrando un'altra forma di prigionia prodotta dalla guerra e dalle alleanze autoritarie. La prosa, generalmente descritta dai lettori come limpida e misurata, rende affrontabile un materiale doloroso senza attenuarne la gravità. Il beneficio principale della lettura è dunque insieme storico e morale, riconoscere una storia poco nota e riflettere sul valore concreto della fedeltà alle proprie idee quando essa comporta conseguenze reali per sé e per i propri cari. Se vuoi supportare Dacia Maraini, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo